prendiamo lo spunto da Abele, fratello Abele, per vedere come nella mente di Dio l'uomo è fratello dell'uomo. Leggo un breve brano così dal quarto capitolo del libro del Genesi, il primo libro della Bibbia. Adamo si unì a Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore». Poi partorì ancora suo fratello Abele. Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovrai forse tenerlo alto, ma se non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te la sua bramosia, ma tu dominala». Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Rispose: «Non lo so. Sono tra i guardiani di mio fratello». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». E poi ancora alla lamentela di Caino, che dice che la sua colpa è troppo grande per ottenere perdono, Dio risponde che nessuno potrà vendicarsi su Caino, lui stesso Dio protegge Caino benché sia fratricida. Vediamo come i figli di Adamo ed Eva sono una sorpresa per loro, come del resto per tutti i genitori, almeno il primo figlio. Si rendono conto questi genitori, Adamo ed Eva, che rappresentano un po' tutti i genitori del mondo, si rendono conto di non essere gli artefici dei figli, non sono stati loro a formare il loro corpo, a formare il loro carattere, non hanno potuto farlo come volevano loro, sono stati solo dei collaboratori molto, molto inconsapevoli dell'opera di Dio. Per questo Eva dice, dà questo nome a suo figlio, al primo figlio: «Ho acquistato un uomo dal Signore». Sperimenta che il Signore, nonostante Eva sperimenta che il Signore, nonostante la sua vicenda, il suo peccato, eccetera, il Signore non è un nemico, ma la tiene lei ed Adamo come strumenti suoi nell'opera della creazione per darla vita. «Ho acquistato un uomo dal Signore». C'è dentro questo nome, dentro questa esclamazione, la sorpresa, la gioia che dei genitori hanno quando arriva un figlio, la meraviglia, lo stupore, non so ancora che cosa, insomma, dentro ho acquistato un figlio, un uomo dal Signore. E questo dal Signore indica proprio che è cosciente che c'entra Dio con questa faccenda, c'entra Lui, anzi, è Lui il creatore della vita. E quando arriva il secondo figlio lo chiama Abele. Abele significa soffio. Quindi al secondo figlio Eva dà quest'altro nome. Si è resa conto che l'uomo, chiunque, è un soffio, così come dice anche un salmo nella scrittura. Un soffio è il figlio dell'uomo, proprio è così debole, fragile, piccolo, instabile, ha bisogno di tutto, bisogna tenerlo come un soffio proprio. Non... Benché venga da Dio, e benché sia opera di Dio, l'uomo non può contare su se stesso. L'uomo vale e consiste, cioè ha consistenza, ha durata, solo in quanto è poggiato su Dio, solo se Dio lo vuole, è solo un soffio. Gode, può godere della stabilità di Dio, ma lui, diciamo noi, con il nostro proverbio, l'uomo di per sé, per conto suo, è attaccato a un filo. Se non c'è Dio che ci tiene in vita, che pensa a noi, noi non siamo capaci di tirare avanti a respirare, che anche il respiro non dipende da noi. L'uomo non esiste in proprio, ma solo in quanto riferimento a Dio. In fondo questi due nomi, Caino, ho acquistato un uomo dal Signore, e soffio, Abele, in qualche modo combaciano questi due nomi che vengono dati ai figli. Non si può dire che abbiano preferenza, ma quasi, insomma, diciamo, no? Sono fieri del primo figlio, almeno. Ma l'altro gli è fratello, fa parte della stessa vita, non è qualcosa di diverso. È fratello. Caino non è più solo, ha un fratello. Abele, poi vediamo qui in questo racconto, Abele fa il pastore, Caino il lavoratore del suolo. Sono diversi. Cosa esprime questo? Dentro questa storia, che è una storia universale, è quello che succede oggi. Questa storia non è una storia che è accaduta una volta sola. Ci sono persone che hanno mestieri diversi, che hanno culture diverse. Abele, essendo pastore, nomade. Caino, lavorando la terra, è sedentarizzato, è stabile. Abele, allevatore. Caino, coltivatore. Di questa diversità di cultura, diversità di modi di fare, di abitudini, diversità culturali, sociologiche, diremmo noi oggi, però sono fratelli. Questa è la parola su cui continuamente insiste il racconto. L'uno può sentirsi dentro di sé, può sentirsi di più dell'altro, ma l'altro è suo fratello. Uno può sentirsi più intelligente, ma l'altro è suo fratello. Uno può sentirsi più sicuro di sé, ma l'altro è suo fratello. Uno può sentirsi addirittura proveniente da Dio, ho acquistato un uomo dal Signore, può sentirsi in qualche modo investito di qualcosa da Dio, ma l'altro è suo fratello. La parola fratello è sempre, in questo brano, accanto al nome di Abele. Non è mai accanto al nome di Caino. Abele, tuo fratello. Dov'è tuo fratello? È un racconto, quindi, sembra scritto per chi è più forte, per chi si sente il primo, per chi si crede d'essere protagonista, per chi pensa in qualche modo di essere padrone del mondo, della terra. Un racconto scritto per lui. L'altro, quello misero, quello che non si dà arie, quello che non si ritiene il primo, che sta all'ultimo posto, che cede sempre, è suo fratello. È tuo fratello. Caino, cosa succede? Caino, convinto di essere il primo, non accetta e non accetterà mai il secondo posto. Gli uomini non hanno il coraggio di dargli il secondo posto. Per Adamo ed Eva, Caino è sempre il primo. ma ci pensa Dio a dargli il secondo posto, perché a Dio piace chi è umile, chi è mite. Quindi è proprio così che Caino fa la sua offerta al Signore. Offrì frutti del suolo, frutto del suo lavoro, in sacrificio al Signore. Anche Abele offre al Signore frutto del suo lavoro. Sono tutti e due capaci di gesti di culto, di gesti religiosi. Sono tutti e due capaci di mettersi in contatto con Dio, di avere amore per Dio. E fanno il vero culto, che è l'offerta, come un segno dell'offerta della propria vita, questo offrire il frutto del lavoro. È un segno di riconoscenza, di ringraziamento a Dio. Ora cosa succede? Dio gradisce il sacrificio di Abele e non quello di Caino. Perché? A questa domanda non serve rispondere. Perché Dio gradisce Abele e non Caino? Non è questo che vuol, non è a questa domanda che la scrittura ci vuol rispondere. Quello ce lo dirà più avanti in altre occasioni, qual è il sacrificio che piace a Dio e quale non gli piace. Noi non dobbiamo preoccuparci di giustificare Dio, a dire Dio aveva ragione perché, no, non è detto il perché, ma non lo andiamo a cercare. Dio è libero e può scegliere chi vuole. Questa volta sceglie, gradisce Abele. Caino, fratello di Abele, se fosse veramente vissuto dentro nel suo cuore come fratello di Abele, avrebbe potuto essere contento che Dio gradiva il sacrificio di suo fratello, perché era suo fratello. Se Dio gradisce il sacrificio di mio fratello, io sono contento, mi unisco a mio fratello. Così avrebbe potuto o dovuto fare l'altro. Invece Caino, che non è capace di accettare il secondo posto, lascia penetrare nel suo cuore l'invidia, la gelosia, con quello che questi sentimenti poi trascinano dietro. Questi pensieri non li lasciano godere la gioia del fratello. Abele sarà stato contento a vedere che Dio gradiva il suo sacrificio. Questi pensieri di invidia, di gelosia, non li lasciano più vedere il fratello come fratello, ma glielo fanno vedere come concorrente o come nemico, come uno che può prendergli il posto, il primo posto. Così sul suo volto appare l'irritazione, l'abbattimento. Perché sei irritato? Perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Se tu hai fatto una buona offerta, sta tranquillo e godi dell'altro fratello. Questo atteggiamento di Caino verso il fratello indicano che non c'è umiltà, neanche nei confronti di Dio. È come una prova per Caino, vedere cosa c'è nel suo cuore. Umiltà non c'è. Non accetta il giudizio o il giudizio di Dio. Non accetta che Dio sia libero di far quel che vuole. Vorrebbe lui imporre a Dio il proprio primo posto. Non accetta di nemmeno rivedere se stesso, cosa c'è di non buono nel mio sacrificio. Non accetta di mettersi in discussione. E allora succede quello che sappiamo, andiamo in campagna e alzò la mano e uccise. E allora Dio chiede ancora: dov'è tuo fratello? Dio vede Abele come fratello di Caino. Dio considera l'uomo sempre fratello dell'uomo. E quindi l'uomo, l'uomo forte, l'uomo coraggioso, l'uomo che ha capacità di essere protagonista, deve sentirsi corresponsabile degli altri uomini. Dov'è tuo fratello, quello che porta il nome di Soffio, quello che è debole, che è povero? Tra i fratelli ci deve essere vita di Dio, perché essi sono un'unità. Sono venuti al mondo in tempi diversi, ma dalla stessa origine, sempre dal cuore, dalla mente di Dio. Però l'uomo invece vede se stesso superiore agli altri e quindi ha pretesa, crede che Dio abbia la sua stessa misura e vuole così. Invece Dio Padre preferisce e gradisce il debole, l'Abele, l'uomo che come un soffio non ha sicurezze e ha solo Dio come sua sicurezza e come sua speranza. L'uomo vuole che l'uomo intelligente, valido e capace abbia cura a nome suo del debole, del mite, dell'ignorante, è suo fratello. Il valore di Dio è questo, la fraternità. Il valore vero che Dio vede nel cuore di un uomo è la sua capacità di essere fratello. Così che quasi come se per Dio l'uomo è il più grande dono che lui fa a un altro uomo. Non solo il più grande dono fatto ai genitori, ma il più grande dono fatto al fratello. Hai adesso un fratello, sii contento, difendilo, appoggialo, è più piccolo di te. Perché ricevere da Dio come dono un fratello, un'altra persona, permette all'uomo, al primo, qui in questo caso, ecco, ricevere Abele come fratello, permette a Caino di amare, di assomigliare a Dio nell'amore, amando il fratello. Quindi è una grazia grande per un uomo poter amare come un fratello un altro uomo, perché in questo suo amare il fratello, amare l'altro uomo, assomiglia a Dio che ama gli uomini, che è amico dell'uomo. Questo episodio di Caino e di Abele, come ho già accennato, non è un fatto che è successo una volta, ma è un po' la trama di un racconto che si ripete ancora. E si ripete continuamente, molte volte purtroppo anche con spargimento di sangue, come è raccontato qui, qualche volta anche senza spargimento di sangue. Questo disegno di Dio però è ancora attuale. Egli preferisce il sacrificio, preferisce il culto, l'amore del povero, del debole, di chi può affidarsi solo a lui, come ha preferito il sacrificio di Abele. Quindi non dobbiamo desiderare con Dio di diventare potenti, di avere il primo posto, di essere chissà chi. Restiamo in questa umiltà di Abele. Siamo deboli, poveri, incapaci. Dio gradisce il sacrificio, Dio gradisce l'amore proprio di questi. Beati i poveri in spirito, diceva Gesù. E il disegno di Dio è ancora questo, che ogni persona che incontro è mio fratello. Questo è il disegno di Dio. E non perché ha delle qualità, non perché è parente, ma perché anche lui viene da Dio e a Dio ritornerà. Per questo è mio fratello. E del suo sangue Dio si occupa, quindi per questo me ne occupo anch'io, del suo sangue, cioè della sua vita. Potremmo chiederci perché Dio non difende gli Abele di oggi come di ieri, dalle mani di Caino di oggi come di ieri. È perché lui ha dato a tutti un cuore per occuparsi degli altri come di fratelli. Dio ha dato a Caino un cuore capace di occuparsi di Abele, di difendere Abele, di sostenerlo, di metterlo in risalto. Il comportamento di Caino rende inutile, non inutile, ma per quel caso lì inutile il progetto di Dio. L'uomo è diventato nemico dell'uomo. Come dicevano i latini con un proverbio, homo homini lupus. L'uomo è un lupo per l'altro uomo. Lo è perché ha accolto nel cuore quel leone accovacciato alla porta, come diceva qui anche il racconto, cioè che è il peccato, che è il maligno, come dice anche San Pietro. State saldi nella fede, c'è un leone che va in giro cercando chi divorare, resistetegli. San Pietro nella sua prima lettera dice queste parole, no? C'è un animale feroce, un leone, i latini dicevano, i pagani, un lupo, che cerca di prendere possesso del cuore dell'uomo per sbranare gli altri. L'uomo è in questo pericolo. E allora ecco che Dio fa sorgere un uomo nuovo, creato secondo il suo cuore, che realizza in pieno il disegno del Padre. Ci dà agli uomini suo figlio come fratello degli uomini. Gesù è destinato a prendere il posto di Abele. Il suo sacrificio, la preghiera di Gesù, il sacrificio di Gesù, è gradito al Padre. E questo sacrificio di Gesù gradito al Padre viene partecipato dai fratelli di Gesù. Gli amici di Gesù cosa fanno? Non hanno un proprio sacrificio da far concorrenza a quello di Gesù, ma fanno proprio il sacrificio di Gesù. Così si uniscono a questo sacrificio che è gradito al Padre. Ecco che può iniziare quindi l'umanità nuova, con la Chiesa, con persone che non hanno invidia di quello che fa il figlio debole che muore per mano degli uomini, ma si uniscono al suo sacrificio. Gli apostoli, i discepoli, tutta la Chiesa, noi oggi, ci uniamo al sacrificio che è gradito al Padre e non presumiamo di offrirne noi uno nostro migliore. No, non ne abbiamo. Accettiamo questa povertà, offriamo il suo. Anche Gesù viene ucciso, come Abele, proprio perché il suo culto, cioè il suo sacrificio, è approvato da Dio. Era approvato coi miracoli da Dio, era approvato con le sue sapienze, parole di sapienza, era approvato dall'accoglienza degli umili e dei poveri. Così che gli uomini del culto, i sommi sacerdoti, hanno invidia, come Caino. Ma la morte che subisce Gesù non lo toglie di mezzo, come invece aveva tolto di mezzo Abele. Anzi, la morte, proprio perché il sacrificio di Gesù è perfetto, che lui offre se stesso, invece che offrire qualcosa, la sua morte rende possibile una sua presenza spirituale, gloriosa, di risorto, diciamo. Una presenza che diventa intima, interiore e piena anche in coloro che lo amano. Tanto che accogliendolo diventano figli di Dio come lui e con lui. Così continuano la sua presenza come suo corpo, la Chiesa, corpo di Cristo, che continua ad offrirsi. E così continuano a tenere viva e a diffondere la fraternità tra gli uomini in maniera vera, in maniera piena. Quelli che si uniscono al sacrificio di Gesù sono capaci di essere fratelli degli uomini perché offrono se stessi, come Gesù offre se stesso. Ecco perché Gesù poteva dire: chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e addirittura madre. Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, questi sono i miei fratelli, le mie sorelle. Quelli che si uniscono a Lui nell'offrirsi al Padre, nel fare la volontà di Dio. Quindi nel calcolare gli altri come fratelli. Questi sono uniti a Lui, sono una cosa sola con Lui. Quindi questo è il nuovo criterio di fraternità che Gesù porta nel mondo. Il fratello è Gesù. L'Abele, che è fratello, è Gesù. È l'uomo che viene totalmente da Dio. È l'unico che torna a Dio dopo aver adempiuto il suo disegno in pienezza. Essere uniti a Gesù, essere fratelli di Gesù, è l'unica fraternità vera, stabile, duratura. Qui, in questa fraternità, non è la carne e il sangue che conta, non sono le nostre qualità che contano, ma è la parola di Dio e lo spirito di obbedienza alla parola di Dio. Chi fa la volontà del Padre mio, chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Questo è il criterio della vera fraternità. Essere fratelli di Gesù è tutto. Addirittura quelli che sono, Gesù li riconosce i suoi fratelli, questi miei fratelli più piccoli, sono difesi da Lui. E Lui premia chi li ama, anche se uno darà un sol bicchiere d'acqua a questi miei fratelli più piccoli, quelli che appartengono a Lui. Per il fatto che danno un bicchiere d'acqua a un discepolo di Gesù, riceveranno la ricompensa del discepolo. Per il fatto che daranno un bicchiere d'acqua a un apostolo, riceveranno la ricompensa dell'apostolo. Quindi la fraternità si misura sull'amore a Gesù, sull'unità con Lui. Noi siamo peccatori, sempre, purtroppo, è vero, non dobbiamo nasconderlo. Siamo incapaci, deboli, poveri, ma sappiamo che Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli, come dice la lettera agli Ebrei. Non si vergogna di chiamarci fratelli, sa come siamo. Non si vergogna di adoperare questo nome per noi. E ancora la lettera agli Ebrei dice: egli stesso si deve rendere del tutto simile ai fratelli. Porta le nostre stesse debolezze, tranne il peccato naturalmente. Ecco, vediamo quindi come la nostra fraternità o la nostra fratellanza, la nostra capacità o la nostra gioia di essere fratelli è basata su Gesù, perché anche la nostra figliolanza a Dio è basata su Gesù. Chi accoglie Gesù è figlio di Dio. Così il termine fratello assume due dimensioni diverse. non due significati diversi, ma due dimensioni diverse, anche nella nostra esperienza. Difatti, con coloro che credono in Gesù, che fondano la vita su di Lui, noi ci sentiamo veramente, sentiamo che c'è un'unità, che siamo fratelli, che siamo addirittura una cosa sola, che partecipiamo già della stessa vita di Dio, magari con gradazioni diverse, con qualcuno di più, con qualcuno di meno, però quando sentiamo che c'è la stessa fede in Gesù, ci sentiamo proprio uniti, sentiamo la fraternità, la fratellanza. Però anche tutti gli uomini li crediamo, Dio ce li ha dati come fratelli e quindi li riteniamo fratelli perché sono amati dal Padre, perché tutti gli uomini sono in cammino verso il Padre. Per loro Gesù ha dato la vita, anche se loro ancora non l'hanno accolto, non l'hanno conosciuto o non l'hanno accolto o non l'hanno accolto del tutto. Però può darsi che un giorno o l'altro lo accolgano. Quindi ci sono queste due dimensioni di fratellanza, quella già realizzata, possiamo dire, già reale, perché sentiamo che la stessa vita di Gesù è presente in noi e in loro, è una fraternità fondata sull'opera di Dio, su quanto Gesù ha operato. Noi non ne abbiamo merito, dobbiamo dire sempre grazie al Signore quando troviamo qualcuno che sentiamo fratello. Questa è la fraternità reale. E c'è poi la fratellanza intenzionale, fondata sulle intenzioni di Dio. Dio vuol darci, ci ha dato tutti come fratelli, anche chi non crede in Gesù, perché in qualche modo Dio può salvare anche lui. Quindi noi lo possiamo e lo dobbiamo calcolare come fratello. Questa fratellanza di intenzione è sempre tentata dalla tentazione di Caino, e con gli altri, con quelli che non la pensano come noi, siamo tentati anche noi di dire: ma io sono il primo davanti a Dio, lui deve gradire la mia preghiera, lui, no? Questa tentazione c'è. La fraternità dove ci si sente invece più una cosa sola gode maggiormente dell'unità e della forza dello Spirito Santo, pur dovendo sempre essere vigilanti, perché anche tra fratelli spirituali, diciamo, tra fratelli cristiani, la tentazione dell'invidia o della gelosia può sempre in qualche modo sgattaiolarsi dentro. Ecco, vediamo quindi, così concludiamo, che quanti si uniscono a vivere più esplicitamente come fratelli nella Chiesa, ma anche nella Chiesa metti in piccole fraternità, che possono essere, a cominciare, la famiglia, due che si uniscono come cristiani per formare una famiglia, oppure come un gruppo, un'associazione, oppure come una comunità o come una congregazione. Lì dentro sorge o viene donata una fraternità dal Signore più forte, ci si sente realmente fratelli. Però cosa succede? Che questi, proprio ricevendo questo dono di fraternità in Gesù, riescono a farsi maggiormente fratelli per tutti gli altri, anche per quelli che non credono. Ed ecco che sono proprio, se guardiamo nella storia della Chiesa, quante fraternità e congregazioni religiosi e ordini religiosi sono sorti proprio, si può dire, sono sorti dalla grazia di Dio, ma come primo lavoro è stato l'occuparsi dei deboli, dei poveri, dei sofferenti, degli schiavi, dei malati, dei piccoli, degli anziani. Oggi avete sentito parlare di Madre Teresa di Calcutta, dei moribondi, eccetera. Proprio quelli che ricevono questo dono e che possono godere di questo dono di una fraternità profonda in Gesù, proprio questi, neanche farlo apposta, sono quelli che sono maggiormente spinti a occuparsi, a vedere gli altri, anche se non credono, a vederli e a trattarli da fratelli. Così che sorge una storia diversa da quella che abbiamo sentito qui, Caino e Abele, sorge una storia rovescia, che gli uomini che si sentono più uniti, più forti, si mettono a disposizione, a servizio del fratello che sembra essere un soffio perché è sballottato da qualunque cosa, o dalla malattia, o dalla tentazione, o da altre debolezze. Ecco, gli esempi potrebbero essere tantissimi, non so, San Camillo, De Lellis, San Giovanni Bosco, Cotolengo, San Vincenzo De Paoli, e non so quanti ancora, e anche tanti che non sono santi, le cose diventano in questo modo. Noi chiamiamo fratelli a pieno titolo i cristiani, ma trattiamo da fratelli, cerchiamo perlomeno, siamo su questa strada, di trattare da fratelli tutti gli uomini, nell'attesa, quindi con speranza, un'attesa magari faticosa perché ci impegniamo anche in questo, di poter chiamare tutti a pieno titolo fratelli, perché arrivano anche loro a conoscere e accogliere Gesù. Quindi la meta è questa, non solo aiutare l'uomo nel suo bisogno materiale, ma aiutare il fratello debole, la persona debole, a conoscere Gesù, in modo che la fraternità diventi nostra con lui, diventi la più grande che ci sia, quella di essere una cosa sola nel corpo di Cristo, che è l'unico fratello di tutti gli uomini. Ecco, se ci riuscite a tirar fuori, se vi è rimasto qualche immagine, qualche pensiero da questa esposizione, da questa meditazione, ecco, ci rimanete su, ringraziate il Signore di aver avuto tanti fratelli durante la vostra vita, che vi hanno trattati da fratelli come Gesù e non come Caino. Ringraziate il Signore. Ringraziate per quelle volte che voi avete potuto essere fratelli degli altri, sia di una fraternità interiore, reale, che di una sola e anche di quella fraternità esteriore. Prima di tutto ringraziate di quella fraternità che abbiamo ricevuto, goduto, e di quella che abbiamo potuto donare. Perché credo che è quello che facciamo sempre troppo poco. Esami di coscienza ne facciamo abbastanza, da dire ma avrei potuto far così, avrei potuto far colà, e diventiamo tristi, e quando incontriamo qualcuno gli facciamo pena, perché ci resta il volto triste. Oggi facciamo viceversa. Guardiamo quel che già abbiamo ricevuto, che abbiamo già fatto, e ringraziamo il Signore, siamo contenti. Così chi ci incontra riceve un bel segno di fraternità, perché ci vedano con un volto sereno e gioioso. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.